Di nuovo con voi, siamo tornati in Maracanà come sempre. Tiempo Radio, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti.
Un saluto anche a tutti coloro che sono connessi con noi attraverso l'app, ma anche attraverso le TV collegate in questo momento. Un buon pomeriggio a tutti voi. E allora, ci siamo, proseguiamo, perché
Marco,
poi
Stefano,
sì, ci sono gli ospiti.
Ciao Betty,
cara Betty,
buon pomeriggio anche a te.
Buon pomeriggio di nuovo. Noi non
è andata dalla parrucchiere, no?
Può darsi, cioè, ogni volta che ci richiamano.
C'è un taglio, visto l'ultima volta, c'era un taglio,
sì,
proprio
meraviglioso,
carino,
meraviglioso, meraviglioso. Massimo Bonanni l'abbiamo recuperato, che era caduto prima, nel momento in cui stavamo...
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ma che combini col telefono pure tu, ci litighi, sei caduto.
Io sto guidando.
Ah, ho capito.
Sempre in movimento, movimento.
Buon pomeriggio anche a Fabio Bazzani. Ciao Fabio.
Grande bomber, ciao Fabio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao, Stefano.
Sentite, mi incuriosisce chiedervi una cosa subito.
Bazzani mi piace molto.
Manca a me, ma io gli faccio sempre i complimenti.
Ascolta Fabio Bazzani, non, fai finta di non ascoltare. Mi piace molto.
Come commenti, sì, ma sì. Io gliel'ho sempre detto e devo dire che mi piace molto, perché sono quelle annotazioni che non sono eccessive, ma giuste, che ti fanno
spiega,
capire.
Spiega con dovizie di particolari, sì, anche cose complicate, e far capire alla gente anche,
esatto,
che non sa niente, come, cioè, voglio dire, sa un'infarinatura, però si vede che non esagera, però entra dentro, spiega. Maniera... Non è facile, eh?
No, assolutamente. Fabio, prendi questi complimenti e portati a casa, come diceva.
Posso mettere giù, dai, grazie.
Grazie, bomber.
Grazie, Stefano.
No, la verità.
Grande Fabio. Vabbè. Senti, voglio chiedervi una cosa che mi incuriosiva, perché insomma ho tre che il campo lo hanno, diciamo, conosciuto molto bene. Che cosa ne pensate di quello che è successo in Lecce Udinese con Luca e poi il provvedimento preso da Runic, che mi ha colpito in positivo, devo dire la verità.
È stato divertente, perché da una parte, allora, vediamo così. Allora, secondo me, faccio subito, arrivo alla fine, ha ragione l'allenatore.
Certo.
Però detto, cioè, la follia di Luca, ma non mi è dispiaciuta, perché ha sbroccato, si sentiva, che ne so, ha preso sta palla, voleva fare il gol, poi dopo ha risposto, cioè, scusate, non lo so adesso che ha detto, no, volevo essere un duro,
sì,
su Twitter, ma
sì,
è stato simpatico, cioè, alla fine può rientrare sta cosa qua. Meno male che ha segnato.
Sì.
Però se lo sentiva. A me piace Luca, come calciatore, mi sembra un mezzo matto, cioè nel senso uno
positivo,
che...
Positivo, ecco.
Positivo,
sì,
nel
sì,
senso che... Però, sai, dove è il capitano, lì c'è stata una cosa, mamma con Sanchez, che faceva da mediatore, un po' una scena bruttina.
Bruttina.
E giusto così, insomma, ci sono delle gerarchie, delle assegnazioni da parte dell'allenatore, bisogna rispettarle. Però, mi ha divertito alla fine, perché è stato lieto fine, l'Inese ha vinto grazie al rigore trasformato da Luca. E però non Luca molto ambizioso, insomma.
Sì. Fabio, che ne pensi, Bazzani?
Sì, beh, credo che insomma Luca sia stato accecato dalla sana follia di voler fare gol a tutti i costi. Cioè, che voglio dire, per l'amor di Dio, questo è quello che si chiede un attaccante. Però poi, come ha detto giustamente Stefano, le regole di spogliatoio, le gerarchie stabilite allenatore diventano sacre anche più di un gol di un attaccante, o perché poi questa è una partita, dopo c'è un campionato da dovere, e quindi credo che l'abbia gestita in maniera perfetta l'allenatore, è stato bravissimo, perché ha riconosciuto il fatto che poi è stato bravo a metterla dentro sotto le pressioni che si era creato da solo, togliendola ai compagni, saltando le regole di spogliatoio, mettendo una sassata sotto l'incrocio. Però poi dopo, finito esattamente quello, un minuto dopo l'allenatore ha messo davanti il gruppo, ha messo davanti le regole e l'ha tolto, quindi l'ha gestita in maniera perfetta. E ti dirò di più, secondo me la gestita è perfetta anche la comunicazione dopo, nella conferenza post partita, perché non è solo il fatto che l'ha gestita nel cambio, ma anche nella comunicazione. Quindi è un brutto episodio, però alla fine, ripeto, Luca ha capito, secondo me, di essere andato oltre. Dopo, le scorie non le sappiamo, perché non viviamo dentro lo spogliatoio di Udinese.
Certo.
Di fatto, però, per me l'allenatore l'ha gestita molto bene. Luca è andato un po' oltre, ripeto, accecato dalla sana follia di voler far gol a tutti i costi.
Ti è mai capitata una cosa del genere, Fabio?
No. Così no, è chiaro che ho giocato in tante squadre, in tanti spogliatoi, dove chiaramente ogni tanto c'è stato... Però così è reiterata, nel senso è durata molto, no?
Sì,
Luca
sì.
Non ha mollato un,
ma
non
quell'anno,
ha mollato,
scusami Fabio, quell'anno a Genova con la Samp, quando
ero nella Samp, c'era Paolo con Simone,
con Simone Zaghi,
sì, sì, rigore, certo.
Sì.
Quello...
Sì.
Però,
con caso Mimmo Caso in panchina,
sì, sì, è vero, bravo,
esatto, bravo. Però lì fu un discorso Paolo Simone, cioè l'Udinese è stata allargata tutta la squadra, è arrivato Biol, poi è arrivato quell'altro, poi non sono andati a risultare con Lucia, quindi vuol dire è stata veramente, come posso dirti, reiterata e stabilita dall'allenatore, che addirittura l'ha cambiato un minuto dopo, quindi vuol dire che lì non c'era il dubbio, ah no, scelgo, cioè lì le gerarchie erano chiare e Luca le ha chiaramente scavalcate.
Assolutamente, vero. Massimo, così chiudiamo il giro.
Allora, intanto saluto il grande Bomber.
Ciao Massi, Dai. Piacere sentirti, grande.
E poi devo dire che a me ha colpito anche la reazione della squadra, perché una volta che Luca ha fatto gol non c'è stato un giocatore che l'ha andato a abbracciare, che è uno,
è proprio isolato completamente.
Proprio per fargli capire, stai a fare una cosa brutta. E quindi, insomma, credo che quello che ha fatto la squadra, cioè più che altro quello che ha fatto l'allenatore, è stato un gesto forte, però importante, giusto. E
tu pensa se non segnava?
Sono d'accordo, insomma, con tutto.
Tu pensa se non segnava, ragazzi? Si è preso, io quando l'ho visto andare a tirare, ho detto, mamma, ho chiuso l'occhio, ho detto, mo se non segna, gli menano, ho detto proprio.
Ma poi è stato divertente anche l'uscita dal campo.
Sì, sì, sì.
Sì, vabbè,
tutto a posto, me ne vado, giusto. Vabbè, un po' di, come avete detto voi, un po' di follia. Voglio ritornare anche un attimo con voi su quello che invece è il discorso lotta Champions, un giro lo voglio fare, la Juve che si porta quarta. La Lazio che l'ha commentata Fabio, che io ho detto un po' Lazio contro il Venezia, hai avuto questa sensazione?
Sì, allora, riconoscendo i meriti di un Venezia che nel suo campo rende la vita abbastanza difficile a tutti, la Roma ha vinto con un rigore, l'Inter ha vinto 1-0, però e ha fatto una buonissima partita, però è chiaro che la Lazio, detto anche da Baroni stesso nel post partita, è stata una Lazio lontana parente di quella che conoscevamo. È chiaro che molto ovviamente l'assenza di Castellanos davanti e Rovella hanno contribuito a non avere quella fluidità di gioco, a non avere quella velocità di manovra che serve contro una squadra come il Venezia, e quindi sicuramente ha fatto poco per vincere la partita. È chiaro, il calcio vive anche di episodi, se Diano sbaglia un gol che è più facile da fare che non da, molto probabilmente viene fuori un'altra partita, però non l'ha fatto e dopo la Lazio non è riuscita più a creare niente per mettere in difficoltà il Venezia, quindi da una squadra che deve provare a star lì, è chiaro che ti aspettavi qualcosa di più, però lenta nella manovra, poco movimento senza palla, e i due centravanti alternati anche, prima Noslin, poi Dia, poi Pedro, poco coinvolti, poco propensi a creare qualcosa, Zaccagni e Isaksen qualcosina, ma l'asse centrale degli attaccanti ha fatto veramente poco.
Buonanni?
Sì, è stata una partita insomma da dimenticare.
Ma è una partita o un segnale? Che frenata oppure no?
Ma no, ma non è che qua tutte le volte che una squadra sbaglia una partita è il segnale della frenata, cioè ci può stare, insomma, tutti quanti noi ci aspettavamo che Lazio potesse andare a Venezia e fare risultato, poi alla fine, cioè gli ultimi 20-25 minuti Venezia ha creato 2-3 palle gol che stava anche meritando la vittoria, quindi insomma meriti anche agli avversari, che nonostante la classifica dicesse che la Lazio era in una posizione di classifica molto più alta, ha avuto comunque il merito il Venezia di giocare una partita importante. E peccato, ripeto, mi dispiace molto per il mister Di Francesco, perché io ci ho lavorato, lo conosco personalmente, ho avuto la fortuna di giocarci insieme e poi di lavorarci come suo giocatore. Insomma, sta passando degli anni difficili e sono convinto che il mister è un gran bel allenatore e prima o poi riuscirà a ritornare a certi livelli.
Io mi accodo totalmente a Massimo sulla cosa di Eusebio Di Francesco, totalmente, ma totalmente.
Stefano più volte anche l'ha detto questa cosa qui in studio, però purtroppo adesso le cose vanno così.
Ma sai, forse la realtà anche di salvarsi non è direttamente proporzionale alla sua preparazione. Sì, no. Infatti magari non so, una Fiorentina, un Atalanta, vedrebbe bene lì. Poi non c'è una controprova, però magari
uno step diverso, diciamo, gli faresti fare uno step diverso.
Perché è proprio allenatore che cura un altro tipo, cioè è un altro tipo, è un profilo di allenatore che merita di stare in queste piazze qui, senza nulla togliere, cioè non lo vedo da salvezza,
da lotta per non retrocedere, cioè questo. No, ultimamente purtroppo si è purtroppo trovato in queste situazioni. Sulla
Lazio,
Stefano?
Sì, no, mi ha un po' sorpreso, mi aspettavo magari un po' più di grip da un punto di vista proprio caratteriale mentale. Il secondo tempo ha perso delle palle clamorose. Pedro è entrato malissimo.
Sì, sì, sì.
È scivolato, ha fatto 3.000 casini, ha perso due palle che per poco due volte Venezia ha rischiato di segnare. Porta troppo palla.
Sono stati superficiali.
C'è Pedro pure anche con Napoli. Pedro è formidabile, però l'età avanza e qualche volta è un campionissimo, però tocca 100.000 volte sto pallone, rallenta il gioco. E ieri, cioè ieri sabato, è scivolato due o tre volte, ha perso palla in modo anche abbastanza ingenuo.
La tieni sempre per la lotta Champions, cioè non o questa partita
non ha l'organico,
questo sorpasso, ecco, questo sorpasso che lì è avvenuto.
È un sorpasso che può segnare il percorso, Marco, perché poi adesso che è la Milan-Lazio.
Sì, Milan-Lazio.
Non può più sbagliare. È ancora aperta la lotta. La Lazio è effervescente, la Lazio secondo me sta facendo di più di quello che si aspettava. Io pensavo che potesse essere una rivelazione, ma non fino a questo punto.
Certo.
Inizio della stagione, Baroni è formidabile. Però là c'è da sostituire Castellanos in questo momento. Quindi decidere per me meglio di A che
Nosling.
Che Nosling, sì.
E quindi mettere dietro qualcun altro in quella posizione.
Qualcun altro dietro.
Guarda,
poi
una nota positiva, non so, Fabio era lì. Che
senza Rovella, cioè ci sono giocatori.
Belaiane però è un giocatore interessante. Beh, forse un po'
sì,
più di spazio
sì,
lo meriterebbe.
Però
un
Rovella
cambio.
Non lo sostituisci così facilmente. In questa Lazio.
No.
Insieme potrebbero giocare, domanda che vi faccio, Fabio.
Sì, potrebbero giocare, ma sicuramente Belaiane avvicina. Allora, Rovella è insostituibile, ma quantomeno anche oltre per quale proprio per lo spirito, per l'anima, è l'anima di questa squadra lì in mezzo, no? Però per caratteristiche è chiaro che Belaiane ha fatto vedere di essere più vicino rispetto a Dele Bashiru, che ha fatto molta fatica a fare il doppio mediano di fianco a Guendouzi. La Lazio ha perso tante certezze da quel punto di vista, senza la coppia centrale che è abituata con Rovella a costruire e Guendouzi a buttarsi. È chiaro che Dele Bashiru non sapeva che terre pestare, nello stesso tempo anche Guendouzi andava un po' in difficoltà. Belaiane nel secondo tempo secondo me ha avuto un buon impatto, ripeto, sempre nelle difficoltà che la squadra ha dimostrato. Però è chiaro, insomma, che Rovella diventa un giocatore insostituibile, come si è dimostrata pesantissima davanti
l'assenza di Castellanos.
Quando devi andare a creare poi degli spazi e delle giocate. Perché
insieme potrebbero giocare Rovella e Belaiane, vi faccio questa domanda, sì o no? Cioè, che tipo di modulo, Fabio?
Ma secondo me con questo lo posso interpretare. La Lazio è una squadra che gioca tanto con della mobilità, delle rotazioni, cioè quindi non ha posizioni fisse, quindi secondo me assolutamente sì. È chiaro che a quel punto però Guendouzi dovrebbe, dove lo metti? Se fa l'invasore dovresti portarlo a tre quarti e saltare il discorso del doppio attaccante, quindi voglio dire ci possono stare, però la Lazio secondo me l'ha trovato una buona quadra, un buon equilibrio con
non è facile tu andare a toccare
esatto, e il doppio attaccante, perché di A il lavoro di seconda punta lo faceva molto bene. È chiaro che, sai, come dice Stefano, quando, non dico vai oltre aspettative, però tutto funziona alla perfezione e nello stesso tempo in una partita chiusa, sporca, ti vengono a mancare due tasselli importanti nella fase centrale, Rovella e Castellanos, l'hai un po' pagato, è innegabile. Cioè.
Stefano?
No, Belaiane sì, però io credo, per esempio, ieri ci ha fatto vedere Motta che si può cambiare, Marco.
Sì, sì.
Ha fatto 4-3-3 a Cagliari.
Come no?
Quindi Belaiane sì, 4-3-3 davanti alla difesa con Guendouzi e Rovella che vanno.
Che fanno gli interni.
Sì, secondo me si può fare così. Però non so se poi Baroni...
Ci sta.
Sai che mi piacerebbe...
Ieri, per esempio, Motta ci ha sorpreso 4-3-3, pronti
sì,
via.
Sì,
e
sì.
Mi è piaciuto molto questo. Cioè, ormai non esiste più un allenatore che gioca con... Devi anche pensare all'avversario, studiarlo e vedere i tuoi uomini come stanno e scegliere di conseguenza, magari anche premiare un giocatore tipo Belaiane. Cioè Belaiane se l'è preso, io lo vedo come davanti alla difesa, mediano davanti alla difesa, dai, su, play.
Massimo, tu che dici?
Io sono stato molto contento e dico che è una buonissima alternativa ad oggi a Rovella e a Guendouzi. Poi la Lazio c'ha ancora l'impegno in Europa, c'ha l'impegno ancora di Coppa Italia, è un giocatore che magari ha bisogno di un po' di tempo per capire tante cose, però è un giocatore giovane, forte, secondo me forte, farà tanti anni a Roma e va a completare un reparto di centrocampo che probabilmente mancava perché c'erano solo Rovella e Guendouzi, quindi io al di là che possono giocare insieme o meno.
Poi non ci dimentichiamo Vesino, ragazzi.
Sì,
secondo me, se ci sarà, se rientra Vesino, non c'è più Belaian nelle gerarchie di Baroni. È quarto.
Questo però non lo puoi sapere,
No, ma infatti mica. Però secondo me Vesino, insomma, io non sottovaluterei la presenza di Vesino. Insomma, Vesino che non si
rovella. Bel recupero, dai, bel recupero. Sì. Bel recupero anche
e
questo.
Poi Bashiru, quindi sono quattro, e poi Belaian.
Alla fine comincia ad essere un centrocampo con più soluzioni.
Esatto.
Massimo, per concludere?
No, appunto, dicevo che secondo me, insomma, è stata fatta un'operazione di mercato bella, importante, a me piace, un giocatore che piace, quindi sono contento del suo arrivo.
Vi porto anche da una squadra che, diciamo così, ha fatto molto male, che è il Milan. Altra sconfitta, crisi del Milan, insomma, si sta interrogando, eccetera, sulla gestione, quindi la società, sui giocatori che non danno risposte, nonostante l'arrivo di qualità nel mese di gennaio, su Conceição, che secondo molti ha peggiorato e non migliorato. In questo momento, se dovessimo,
lo dicono i numeri,
se dovessimo, Stefano, individuare un motivo,
guarda,
di questa
brevemente
crisi.
Guarda, sono andato a vedere oggi i numeri,
sì,
che spiegano che il Milan non è né carne né pesce in questo momento. Allora, tu quando vedi il Milan, che sensazione però? Cioè, di quanto subisce? Mamma
un insieme
mia
di calciatori e basta.
Io ti dico che ha subito 26 gol, 2 in più dell'Inter e 5 in più di Napoli e Juventus, che risultano essere le migliori difese del campionato. Quindi tu vedi il Milan, madonna, ieri li vedi, madonna, che errori che fanno e prendono gol. No, 26 gol ne hanno presi, ne segnano 37. Uno pensa, fantastici 4, e può segnare da un momento all'altro, 37 gol. Peggior attacco, Inter 59, Atalanta 59, 47 la Lazio, 43 la Juve, 42 il Napoli, 41 la Fiorentina, 37 il Milan. Anche il Bologna segna più di un gol, 38 su 37.
Un problema di fase offensiva?
No, cioè, tu questi numeri spiegano, sarebbe interessante, magari ci sviluppano, uno fa un pezzo, no? Ma il Milan è questo. Cioè, hai, diciamo, giocatori formidabili davanti, un ben di Dio, 3.000 soluzioni e 37 gol partorisce. 26 gol subito, una difesa con la Brodo, ma come niente, perché voglio dire, ha subito 2 gol in più dell'Inter. Quindi dove sta? Sta proprio in mezzo, che siamo quasi a marzo, e non ha equilibrio.
Questo è il Milan.
Questo è il Milan, bravo, ormai ce lo certificano i numeri. Cioè, noi abbiamo la percezione, quando vediamo il Milan, di una squadra che prende gol facilmente e che segna facilmente, che segna tanto.
Invece non c'è né carne né pesce, come hai detto tu. Bonanni?
Ma allora, guarda, io credo che il Milan abbia fatto un mercato che si è rinforzata. Sicuramente si sia rinforzata. Quello che ho sempre detto, ad oggi il Milan è diventato più forte, secondo me era diventata una candidata per arrivare quarta in classifica.
Ma
ad oggi ti dico, vedo un allenatore in grossa confusione. Vedo un allenatore che è arrivato e ha cominciato a litigare con tutti i giocatori, ha mandato via tutti quelli con la quale ha litigato con Pulisic. Ho letto che ha detto: o rimane lui o vado via io. Insomma, secondo me si sono complicati la vita ancora di più. L'uscita della Champions è un'uscita sicuramente pesante, che ha fatto male, malissimo al Milan. Però la gestione di Conceição al Milan non mi sta piacendo per niente, ed è una gestione che anche nei rapporti umani, oltre che tecnici, perché è partito col Torino 4-2-4, poi cambia, si mette 3-4-2-1, poi dopo un quarto d'ora si rimette a 4 dietro. Perché? Perché dice, in quel momento io pensavo che fosse la soluzione migliore. Cioè, in un quarto d'ora ha sconfessato tutto quello che aveva visto il primo tempo. Non lo so, è una gestione particolare. Poi è anche vero che Milinkovic ha fatto 2-3 interventi miracolosi, e magari ad oggi il Milan aveva 3 punti, cioè sì, 3 punti in più, e stavamo parlando di qualcosa di diverso. Però sinceramente mi aspettavo molto di più dal Milan.
Fabio Bazzani?
Beh, insomma, che ci si aspettasse molto di più dal Milan è chiaro, sono assolutamente d'accordo, ma al netto di una situazione che non è cambiata dall'arrivo di Fonseca, quantomeno sulla ripetizione di determinati errori, quindi follie individuali, errori individuali, ma anche proprio errori tipo quello di Teo Hernandez che si fa cacciare, cioè, quindi situazioni di, come posso dire, instabilità mentale, cioè di una squadra che comunque anche a livello mentale non è dentro le partite o può in un momento come nell'altro buttarne via con degli episodi clamorosi. C'è il numero di Stefano, il Milan è una squadra che segna poco, molto poco, cioè, perché è vero che Milinkovic ha fatto tantissime parate, ma si è ripetuto il martedì col Feyenoord, al netto della follia di Teo Hernandez, cioè il Milan aveva fatto solo un gol contro una squadra che comunque gli aveva concesso tanto. Poca cattiveria sotto porta, scelte dell'ultimo passaggio fatte in maniera sempre superficiale, mai come se fosse l'ultima palla della vita del campionato. Cioè il Milan è questo qua, come è stato detto. Ha la qualità per creare anche sei palle gol o sei potenziali palle gol in mezz'ora, però poi non le va a giocare come se fosse l'ultima palla del campionato, l'ultima palla della vita. Cioè è una squadra che è lì e non sai mai cosa aspettarti, cioè, e questo
non
è
mai nato,
secondo me, da inizio anno ha avuto sempre le stesse difficoltà.
Non si è mai migliorato, dai, non si è mai migliorato, è rimasto sempre lì.
Rispetto a Fonseca, perché i caratteri i modi di gestione sono diversi, quindi ognuno usa il suo. Questo è uno un po' più duro sicuramente, non sta pagando, però alla fine quello che non sta pagando è che c'è comunque un clima dove i giocatori ripetono sempre gli stessi errori. Sì, sì, è vero, hai aumentato qualità con João Félix, con Gimenez, però alla fine siamo sempre lì, cioè non hai una strada certa che il Milan riesce a percorrere, è sempre sulle montagne russe e con un terreno instabile sotto ai piedi.
E io mi aggancio a questa ultima cosa che ha detto Fabio, cioè ti devi agganciare però a una strada, e secondo me la strada che deve percorrere Milan è quella della voce gol.
Gol, aumentare quel fattore, tu dici. Sennò,
cioè devi rischiare per andare in Europa, devi spingere, quindi magari, che ne so, pensiamo a un 5-2, a un 4-1, a un 4-3 che... uno 0-0, però questo è il nodo, è questo qui, Marco. Lo Sensao fa parte più della scuola portoghese, quella coriacea, quella murignana, che non quella di Fonseca, perfetto, Allegria, un gioco un avanti. Quindi però questo Milan, hai preso 250 giocatori offensivi,
e che fai?
No, in favore di almeno ipotizzare 3 gol a partita,
sì, assolutamente.
Se no, sono numeri ibridi: 37 gol fatti, 26 subiti. Che sta là, non è mai, come ha detto Fabio, non è mai sbocciato. Siamo a febbraio.
Siamo a febbraio. Ultime due cose, poi vi saluto, Fabio. Prima ho chiesto, proprio sto raccogliendo a modo di sondaggio un po' con tutti, se la prossima settimana, perché noi dopo ci concentreremo molto sul sorpasso dell'Inter e danni del Napoli, se la prossima settimana dovesse arrivare un pareggio tra Inter e Napoli e la Juve vince e si porta a 6 punti, guardando la classifica, che pensi?
Penso che rimane la grande favorita per il quarto posto, ma un conto se fosse un distacco a 6 su una squadra, ma doverne superare 3. La domanda che mi fai è se può tornare in corsa per lo scudetto.
Certo.
No, se fosse una corsa a 2 sì, ma scavalcare 3 squadre la vedo difficile.
Vedi più l'Atalanta in questa corsa?
Sì, perché l'hanno aspettata Inter e Napoli, con i risultati delle ultime 4 per Inter e Napoli, quindi sconfitta a Firenze dell'Inter e a Torino con la Juve, pareggio nel derby, Napoli 3 punti in 4 partite, l'Atalanta è tornata lì e avendo una competizione sola può preparare, sì, ci può stare, la Juve ne deve scavalcare 3, mi sembrerebbe tanto.
Ti sembrerebbe tanto, va bene Fabio, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con
noi. Fabio.
E naturalmente buon lavoro, ti aspettiamo alla prossima partita. Grazie a Fabio Bazzani. Massimo, mi manca la tua risposta prima sul discorso dei protagonisti della giornata, perché sei caduto che avevo chiesto qual è secondo te il protagonista più importante, avevamo messo 4 giocatori tra Lautaro, Vlahovic, Diao del Como e Bernard del Verona.
Ma io mi ricollego ai miei 30 secondi, dico il Diallo. Secondo me questo ragazzo, che non conoscevo, perché io sono grandissimo, Diao è veramente un ragazzo che sto imparando a conoscere, e mi sembra veramente forte. Mi sembra veramente forte, che sta giocando con una spensieratezza incredibile, ha fatto un grandissimo acquisto il Como, quindi complimenti a loro. Credo che se dovesse continuare così questo ragazzo qui, insomma,
potrebbe diventare un crack.
Lo sai che cosa mi piace di questi due ragazzi, Pass di Avo, che sono talentuosi ma con un talento che è a disposizione della squadra, dell'impianto di Fabregas, perché nei movimenti, in quello che fanno, cioè non è un talento fine a se stesso, dici aspetti la loro giocata e basta, cioè fanno delle cose utile, si muovono sempre nell'utilità di un meccanismo, ecco, questo mi...
E poi hanno un allenatore,
ma credo che sia
allenatore, ragazzi,
veramente
sono d'accordo con Bonanni, insomma l'avevamo già
individuato. Sì, assolutamente, va bene Massimo, buona settimana.
Ciao Massimo,
presto.
Ciao ragazzi, buona settimana, Massimo. Buona serata a te, ciao.
Mamma mia, che gufata. Sì, dilla pure al padrone però, no, c'è il coraggio oppure ti licenzia in tronco.
Ha chiuso, ha chiuso.
Buona serata. Dilla De Rossi.
Va bene, torniamo tra poco.